Venerati fratelli, illustri signori e signore, cari fratelli e sorelle, a distanza di 2 settimane dalla celebrazione di apertura, ci siamo radunati nuovamente nel giorno del Signore, intorno ad altare della confessione della Basilica di San Pietro, per concludere l'Assemblea speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi. Nei nostri cuori c'è una profonda gratitudine a Dio, che ci ha donato questa esperienza davvero straordinaria, non solo per noi, ma per il bene della Chiesa, del popolo di Dio che vive nelle terre tra il Mediterraneo e la Mesopotamia. Come Vescovo di Roma desidero partecipare questa riconoscenza a voi, venerati Padri Sinodali, Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi. Ringrazio in particolare il Segretario Generale, i 4 Presidenti Delegati, il Relatore Generale, il Segretario Speciale e tutti i collaboratori che in questi giorni hanno lavorato senza risparmio. Stamani abbiamo lasciato l'aula del Sinodo e siamo venuti al Tempio per pregare. Per questo ci riguarda direttamente la parabola del fariseo e del pubblicano, raccontata di Gesù e riportata dall'Evangelista San Luca. Anche noi potremmo essere tentati, come il fariseo, di ricordare a Dio i nostri meriti, magari pensando all'impegno di queste giornate. Ma per salire al cielo la preghiera deve partire da un cuore umile, povero. E quindi anche noi al termine di questo evento ecclesiale vogliamo anzitutto rendere grazie a Dio, non per i nostri meriti, ma per il dono che Lui ci ha fatto. Ci riconosciamo piccoli e bisognosi di salvezza, di misericordia. Riconosciamo che tutto viene da Lui e che solo con la Sua grazia si realizzerà quanto lo Spirito Santo ci ha detto. Solo così potremo tornare a casa veramente arricchiti, resi più giusti e più capaci di camminare nelle vie del Signore. La prima lettura e il Salmo responsoriale insistono sul tema della preghiera, sottolineando che essa è tanto più potente presso il cuore di Dio quanto più chi prega è in condizione di bisogno e di afflizione. La preghiera del povero attraversa le nubi, afferma il Siracide. Il salmista aggiunge: il Signore è vicino a chi il cuore è spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Il pensiero va a tanti fratelli e sorelle che vivono nella regione medio orientale e che si trovano in situazioni difficili, a volte molto pesanti, sia per i disagi materiali, sia per lo scoraggiamento, lo stato di tensione e talvolta di paura. La parola di Dio oggi ci offre anche una luce di speranza consolante, là dove presenta la preghiera personificata, che non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Così dice la lettura. Anche questo legame tra preghiera e giustizia ci fa pensare a tante situazioni nel mondo, in particolare nel Medio Oriente. Il grido del povero e dell'oppresso trova un eco immediato in Dio, che vuole intervenire per aprire una via di uscita, per restituire un futuro di libertà, un orizzonte di speranza. questa fiducia nel Dio vicino che libera i suoi amici. E quella che testimonia l'Apostolo Paolo nell'Epistola odierna, tratta della seconda lettera a Timoteo. Vedendo ormai prossima la fine della vita terrena, Paolo traccia un bilancio. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Per ognuno di noi, cari fratelli nell'Episcopato, questo è un modello da imitare. Ci conceda la bontà divina di fare nostro un simile consuntivo. Il Signore, prosegue San Paolo, mi è stato vicino, mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. È una parola che risuona con particolare forza in questa domenica in cui celebriamo la giornata missionaria mondiale. Comunione con Gesù crocifisso e risorto, testimonianza del suo amore. L'esperienza dell'Apostolo è paradigmatica per ogni cristiano, specialmente per noi pastori. Abbiamo condiviso un momento forte di comunione ecclesiale. Ora ci lasciamo per tornare ciascuno alla propria missione, ma sappiamo che rimaniamo uniti, rimaniamo nel suo amore. L'Assemblea sinodale che oggi si chiude ha tenuto sempre presente l'icona della prima comunità cristiana, descritta negli Atti degli Apostoli, una moltitudine di coloro che erano diventati credenti, aveva un cuore solo e un'anima sola. È una realtà sperimentata nei giorni scorsi, in cui abbiamo condiviso le gioie e i dolori, le preoccupazioni e le speranze dei cristiani del Medio Oriente. Abbiamo vissuto l'unità della Chiesa nella varietà delle chiese presenti in quella regione. Guidati dallo Spirito Santo siamo diventati un cuor solo e un'anima sola, nella fede, nella speranza e nella carità, soprattutto durante le celebrazioni eucaristiche, fonte e culmine della comunione ecclesiale, come pure nella liturgia delle ore, celebrata ogni mattina in uno dei 7 riti cattolici del Medio Oriente. Abbiamo così valorizzato la ricchezza liturgica, spirituale e teologica delle chiese orientali cattoliche, oltre che della Chiesa Latina. Si è trattato di uno scambio di doni preziosi di cui hanno beneficato tutti i padri sinodali. È auspicabile che tale esperienza positiva si ripeta anche nelle rispettive comunità del Medio Oriente, favorendo la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche degli altri riti cattolici e quindi ad aprirsi alle dimensioni della Chiesa universale. La preghiera comune ci ha aiutato anche ad affrontare le sfide della Chiesa cattolica nel Medio Oriente. Una di esse è la comunione all'interno di ogni Chiesa sui iuris, come pure nei rapporti tra le varie Chiese cattoliche di diverse tradizioni. Come ci ha ricordato l'odierna pagina del Vangelo, abbiamo bisogno di umiltà per riconoscere i nostri limiti, i nostri errori ed omissioni, per poter veramente formare un cuore solo e un'anima sola. Una più piena comunione all'interno della Chiesa cattolica favorisce anche il dialogo ecumenico con le altre chiese e comunità ecclesiali. La Chiesa Cattolica ha ribadito anche in questa assise sinodale la sua profonda convinzione di proseguire tale dialogo affinché si realizzi compiutamente la preghiera del Signore Gesù perché tutti siano una sola cosa. Ai cristiani nel Medio Oriente si possono applicare le parole del Signore Gesù: non temere, piccolo Grecia, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Infatti, anche se poco numerosi, essi sono portatori della buona notizia dell'amore di Dio per l'uomo, amore che si è rivelato proprio in terra santa, nella persona di Gesù Cristo. Questa parola di salvezza, rafforzata con la grazia dei sacramenti, risuona con particolare efficacia nei luoghi in cui per divina provvidenza è stata scritta ed è l'unica parola in grado di rompere il circolo vizioso della vendetta, dell'odio, della violenza. Da un cuore purificato, in pace con Dio e con il prossimo, possono nascere propositi ed iniziative di pace a livello locale, nazionale ed internazionale. In tale opera, la cui realizzazione è chiamata tutta la comunità internazionale, i cristiani, cittadini a pieno titolo, possono e debbono dare il loro contributo con lo spirito delle beatitudini, diventando costruttori di pace ed apostoli di riconciliazione a beneficio di tutta la società. Da troppo tempo nel Medio Oriente perdurano i conflitti, le guerre, la violenza, il terrorismo. La pace che è dono di Dio è anche il risultato degli sforzi degli uomini di buona volontà, delle istituzioni nazionali ed internazionali, in particolare degli stati più coinvolti nella ricerca della soluzione dei conflitti. Non bisogna mai risegnarsi alla mancanza della pace. La pace è possibile. La pace è urgente. La pace è la condizione indispensabile per una vita degna della persona umana e della società. La pace è anche il miglior rimedio per evitare l'emigrazione dal Medio Oriente. Chiedete pace per Gerusalemme, ci dice il Salmo. Preghiamo per la pace in Terra Santa. Preghiamo per la pace nel Medio Oriente, impegnandoci affinché tale dono di Dio offerto agli uomini di buona volontà si diffonda nel mondo intero. Un altro contributo che i cristiani possono apportare alla società è la promozione di un'autentica libertà religiosa e di coscienza. Uno dei diritti fondamentali della persona umana che ogni Stato dovrebbe sempre rispettare. In numerosi paesi del Medio Oriente esiste la libertà di culto, mentre lo spazio della libertà religiosa non poche volte è assai limitato. Allargare questo spazio di libertà diventa un'esigenza per garantire a tutti gli appartenenti alle varie comunità religiose la vera libertà di vivere e professare la propria fede. Tale argomento potrebbe diventare oggetto di dialogo tra i cristiani e i musulmani, dialogo la cui urgenza ed utilità è stata ribadita dai padri sinodali. Durante i lavori dell'Assemblea è stata spesso sottolineata la necessità di riproporre il Vangelo alle persone che lo conoscono poco o che addirittura si sono allontanate dalla Chiesa. Spesso è stato evocato l'urgente bisogno di una nuova evangelizzazione anche per il Medio Oriente. Si tratta di un tema assai diffuso, soprattutto nei paesi di antica cristianizzazione. Anche la recente creazione del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione risponde a questa profonda esigenza. Per questo, dopo aver consultato l'Episcopato del Mondo e dopo aver sentito il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, ho deciso di dedicare la prossima Assemblea Generale Ordinaria nel 2012 al seguente tema: Nova Evangelizatio ad Christianam Fidem Tradendam, la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Cari fratelli e sorelle del Medio Oriente, l'esperienza di questi giorni vi assicuri che non siete mai soli, che vi accompagnano sempre la Santa Sede e tutta la Chiesa, la quale nata a Gerusalemme si è diffusa nel Medio Oriente e in seguito nel mondo intero. Affidiamo l'applicazione dei risultati dell'Assemblea Speciale per il Medio Oriente, come pure la preparazione di quella generale ordinaria, all'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa e Regina della Pace. Amen.